Come vedete dal foglietto che vi è stato distribuito, il tema di questo nostro incontro, il primo dopo le vacanze, è la mortificazione nel divin volere. Inizia proprio con un messaggio di Gesù del 3/10/2016. Siamo fortunati perché, ecco, abbiamo sempre la possibilità di avere un messaggio del Signore, di avere il tema da trattare, anche perché molte volte viene chiesto, quindi buttiamo la gente giù dal letto per avere questo. Grazie a Dio che ci sono gli angeli custodi e ci sono la corrispondenza di amorosi tensi, potrebbe dire qualcuno, ma è lo Spirito che agisce sicuramente. La mortificazione nel divin volere. Siamo sempre, prima di leggervi il messaggio di Gesù, siamo sempre abituati a considerare questa parola in modo negativo, no? Ma come siamo abituati a considerare in modo negativo tutto ciò che viene dal Signore e che ci invita a non fare qualche cosa? Gli stessi 10 comandamenti, e come anche, ecco, alcuni inviti di Gesù sembrano al negativo, mentre invece tutto questo è l'ambito in cui si deve giostrare la nostra libertà. Quella è la nostra libertà. La nostra libertà diventa vera, diventa piena, diventa realizzata quando moriamo a noi stessi, quando rinneghiamo noi stessi. E non ve lo dico io, se voi leggete le pagine del Vangelo trovate che quando si tratta di chiedere al Signore: Signore, cosa devo fare per... rinnega te stesso, prendi la tua croce ogni giorno, poi vieni e seguimi. Rinnega te stesso, è il rinnegamento del proprio io, il rinnegamento del proprio modo di pensare, il rinnegamento del proprio modo di vedere, ma non come plagio della coscienza o plagio della persona o annullamento di se stesso, ma tutto questo viene sublimato e diventa grande nella parola di Dio, nel progetto di Dio. Questa gente che andava dietro a Gesù, molte volte abbiamo fatto l'esempio del giovane ricco, no? Che chiede, e chiede con sincerità, non è che chiede tanto per, o per metterlo alla prova come facevano altri. Il giovane ricco chiede proprio con sincerità: Signore, cosa devo fare? E Gesù gli risponde: fai queste cose qua, e dice: io già le faccio, ma voglio fare ancora di più. E allora vai, poi vendi, dallo ai poveri, vieni e seguimi. E il Vangelo si conclude per dicendo: se ne andò triste perché era ricco di molti beni, possedeva molti beni, dove non era il termine sta ad indicare non solamente possedimento materiale, ma soprattutto possedeva se stesso, cioè era pieno di se stesso, pieno delle proprie idee, pieno dei propri pensieri, delle proprie convinzioni. Quindi di fronte a questa scelta, di fronte a questa esigenza di Gesù, esigenza del Vangelo, non ha saputo rispondere, ma se ne va triste. Se vogliamo essere liberi, veramente liberi, dobbiamo seguire la parola di libertà, che è Gesù. Se vogliamo essere schiavi, possiamo continuare a seguire le nostre parole o le parole del mondo. La parola di Gesù è con la P maiuscola. Le nostre parole, le parole del mondo, sono con la P minuscola. Non valgono niente. Dirà la Scrittura, sono come il vento, no? Che, ecco, vanno via. Non valgono nulla. Perché? Perché non ci portano verso la vera vita. Attenzione, ogni Ogni gloria, ogni gioia deve passare necessariamente attraverso qualche rinuncia, attraverso qualche rinnegamento, altrimenti non abbiamo nulla da guadagnare. Il Signore ci chiede spesso, no? Rinunzia alla tua volontà umana per far trionfare la mia volontà divina. Rinunzia alla tua volontà umana per far trionfare in te, per far vivere in te la mia volontà divina. Sapete bene, dopo lo leggeremo un attimo, che se queste due volontà si oppongono l'una all'altra, diventano croce l'una per l'altra. Non abbiamo quella felicità, quella pace, quella serenità di cui abbiamo bisogno perché non ci siamo abbandonati completamente a Lui. Se ne andò triste, ci dice il Vangelo. Rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ho spiegato tante volte cosa significa prendere la propria croce. La faccio pure adesso la risata, non è che il marito pensa alla moglie e la moglie pensa al marito quando si pensa alla croce. Una mattina vedevo questa vignetta, che una mattina un uomo cominciò ad abbracciare e a baciare la moglie. E allora dice la moglie, ma sei impazzito dopo tanti anni, ormai non lo facevi proprio più. Dice, no, il prete domenica in chiesa ha detto che devo abbracciare e baciare la mia croce. E allora, ma è così, sapete, perché quando si parla di queste cose la moglie pensa al marito e il marito pensa alla moglie. E invece non è così, è il proprio dovere quotidiano da compiere, da fare bene, da portare a termine ogni giorno. Non quando mi riciaga, non un giorno sì e un giorno no, un'ora sì e un'ora no, un minuto sì e un minuto no. Ogni giorno della nostra vita. E allora si arriva a quel rinnegamento di se stessi. Ma anche quando sentiamo la parola rinnegamento, non è negativo, è positivo. Se voi anche leggete i comandamenti iniziano con io sono il Signore Dio tuo. Proprio perché io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me, non ricordati, eccetera, eccetera. I 10 comandamenti, le 10 parole di libertà, ma perché io sono il Signore Dio tuo. Quell'essere io sono il Signore Dio tuo vuol dire che nella mia vita Egli deve regnare, che nella mia vita lo deve essere davvero. Quante volte sentiamo dire dagli apostoli, mio Signore, mio Dio, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, tu sei il Signore del cielo e della terra. Gli apostoli, no, spesso fanno queste professioni di fede, ma le vivevano pure, le mettevano in pratica, non è che le dicevano solamente, anche se qualche volta qualcuno di loro ogni tanto dava i numeri. Oggi il Vangelo di questo giorno, del sabato, non quello di domani, che stasera molti leggono quello di domani, il Vangelo di oggi era quando quella donna, quella popolana, benedetta che la mamma che ti ha fatto. E Gesù risponde, beati piuttosto coloro che vivono la parola, mettono in pratica. Cioè fa una beatitudine a coloro che mettono in pratica la parola di Dio, ma nello stesso momento fa una beatitudine e un complimento alla mamma, perché la prima che ha ascoltato e messo in pratica la sua parola è stata lei, prima ancora probabilmente anche di conoscerla, no? Perché altrimenti quel fiat iniziale dell'annunciazione non avrebbe avuto senso, se era una donna senza fede. Una donna che non aspettava nulla, una donna che non credeva a nulla, che cosa diceva, che cosa voleva dire? Invece proprio perché, e lo sappiamo bene, Dio se l'era preparata, l'aveva voluta in quel modo. E allora ecco, fiat, si faccia secondo la tua parola. Quel fiat è stato una mortificazione del proprio fiat, ma una mortificazione gioiosa. Anche quando dice restò turbata, quell'essere turbato non vuol dire il nostro turbamento, che ci mettiamo subito, non è quel turbamento là, e il turbamento di sentirsi piccola, di sentirsi non pronta probabilmente a quel grande, quella grande missione a cui era chiamata. Poi pensate, abbiamo già detto altre volte, una ragazzetta di 15-16 anni che si sente dire una cosa del genere, oh, qua il paese è piccolo, la gente mormora. Ma se se lo ricordano dopo tanti anni, se lo ricordano ancora, gli abitanti di Nazareth, ma quello non è il figlio di gli evangelisti, vedete, non è che scrivono tutto. Probabilmente sono stati delicati, no? Perché probabilmente Maria era ancora in vita, oppure ecco, non hanno voluto calcare la mano. Però quando quella gente dirà a Nazareth, ma non è il figlio di Giuseppe, il falegname, eccetera, eccetera, avranno detto anche, ma non è il figlio di quella che si è trovata incinta, eccetera, eccetera. E quindi pensate, sta donna comunque ha detto fiat, non ha detto si faccia, ha mortificato. Ecco, allora vediamo il Signore che cosa ancora ci dice. Figli del divin volere, a volte voi, quando pensate mortificazione, date ancora a questa parola un significato negativo, come una cosa brutta e non desiderabile. Tutti scappano dalle mortificazioni. Tutti. Perché? Perché il nostro io ne risente. Il nostro io scalpita. Infatti Gesù dirà che bisogna mettere le briglie, come ai cavalli. Che sto cavallo impazzito del nostro io, perché è un cavallo impazzito, scalpita. Guai a pungerci. Guai a toccarci. E allora ecco che la parola mortificazione viene vista come un qualcosa di che è meglio scappare, meglio non desiderarla, meglio non volerla. Vi invito a considerare la mortificazione della vostra volontà come cosa bella e santa e con uno straordinario esito positivo nel cammino che avete intrapreso. Ecco, è l'esito, no? Se io agisco in questo modo, se io ecco mortifico, se io rinunzio al mio io, rinnego il mio io, c'è questo esito positivo. È un cammino che stiamo facendo che non dice potrebbe avere un esito o positivo o negativo, no, ci dice che sicuramente l'esito è positivo. È la strada verso la gloria, sapete, è la strada verso la gioia, è la strada verso la resurrezione, perché abbiamo il bisogno di risorgere. Ma solo, non è che si fa solo a Pasqua e dopo la Quaresima, no, abbiamo bisogno di risorgere sempre e di vivere da risorti. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo seduto alla destra del Padre. Ma noi cerchiamo le cose di lassù, il nostro cuore è rivolto verso le cose di lassù, ancora siamo appantanati alle acque, alle cose della terra. Possiamo essere anche, come si dice, acqua cheta, no? Ma sappiamo bene che l'acqua cheta si appantana e feta. Quindi restiamo appantanati nelle nostre cose, nelle cose del mondo, e ci lasciamo trascinare giù e sempre più giù, e siamo consapevoli che ci stanno trascinando giù e ci piace essere trascinati giù e non vogliamo risalire, preferiamo affogare pur di non mortificare il nostro io. Il vostro eccomi, il vostro fiat, si esprime dando morte al vostro io. Vedete, sembrano tutte parole negative e invece sono parole di vita, parole di risurrezione. Se io do morte al mio io, allora risorgo. il vostro eccomi, il vostro fiat, si esprime dando morte al vostro io, cioè diventa pratico, che è bello dire eccomi fiat, no? Ci salutiamo fiat, eccetera, eccetera, belle queste cose qua, scriviamo fiat, bello. Ma bisogna viverlo, bisogna che diventi pratica. Si esprime dando morte al vostro io che come pietra d'inciampo vi sbarra la strada per mozzarvi il respiro del divin volere. Vi sbarra la strada, c'è niente da fare, ci sbarra la strada. Non ci permette di avanzare, che sbarrare la strada vuol dire questo, non avanzare, vuol dire restare lì dove stiamo, e guai se addirittura invece di restare lì dove stiamo torniamo ancora indietro. È come che è il cane che torna al suo vomito, no? Si dice così, insomma una cosa del genere. Mortificare tutto quanto si oppone a questo respiro. Tutto quanto significa dunque dilagare gioiosamente i polmoni dell'anima, accogliendo la misura divina che vi è donata. Sapete quando, ecco, si va in montagna o in un luogo pulito e si fa un bel respiro, dice ah che bello, che aria bella, che aria buona. Ecco, così è quando noi accogliamo tutto questo. Quando invece lo rifiutiamo, restiamo oppressi, restiamo senza respiro, senza fiato. Non abbiamo ciò per cui respirare. Mortificare tutto quanto si oppone a questo respiro significa dunque dilatare gioiosamente i polmoni dell'anima, perché l'anima va curata, sapete. L'anima va coltivata, l'anima è quella che ci tiene in vita. E io sono convinto e sicuro che molte malattie anche sono conseguenza della mancata cura dell'anima. Anche perché all'inizio, quando di questa cura non c'era bisogno, perché stavano, ecco, nelle braccia di Dio tutte e due, Adamo ed Eva, non avevano bisogno di medici, non avevano bisogno di medicine, non c'era influenza, non c'era raffreddore, non c'erano tumori, non c'erano infarti, c'era niente. Il peccato e la morte sono entrati nel mondo per invidia del diavolo. Se 2 più 2 fa 4 si muore di malattia, non è che si muore così. Quindi la conseguenza e anche la malattia. Se non c'è cura dell'anima, è logico che poi anche il corpo ne risente. Anche perché un giorno, quando si dice, no, qualcuno, prima si diceva, adesso non si dice più perché abbiamo perso un po' il fatto di essere cattolici, però ha reso la sua bell'anima a Dio. Ma noi non mica rendiamo solo l'anima, noi dobbiamo consegnare tutto, sapete, anima e corpo. Ecco perché dobbiamo essere custodi del nostro corpo. Possiamo pensare all'anima, dice vabbè, io penso all'anima, anche quando quelle penitenze esagerate, no? Sì, in alcuni momenti, in alcuni periodi storici, forse andavano bene per quel tipo di santi, eccetera, eccetera, ma bisogna curare l'anima e il corpo. Bisogna salvaguardare anche il corpo. Perché questo corpo, ci dice la Scrittura, è tempio dello Spirito Santo. Questo corpo è tempio di Dio. L'anima non è qualcosa che vaga chissà dove. È in questo corpo. E dobbiamo rendere tutto a Lui, non solo la nostra bell'anima, se è bella. Ha reso la sua bell'anima a Dio, ma certe volte in alcuni casi mi faceva proprio sorridere questa frase, tanto che bella. E allora dobbiamo rendere tutto a Lui, che a noi piaccia o no, Quindi non possiamo fare due cose separate. Il corpo lo tratto in questo modo e l'anima me la curo. No, devi curare entrambi, anima e corpo. D'altronde la prima è andata in anima e corpo, non è che c'è andata solo con l'anima. Maria è assunta al cielo in anima e corpo. E sapete che quell'essere assunta al cielo in anima e corpo è il trionfo della divina volontà, lo dice Gesù, è il trionfo della divina volontà. Quindi noi siamo chiamati a questo trionfo, siamo chiamati a far trionfare in me la divina volontà, restituendo tutto a Lui. E siccome il nostro Dio è il Dio della bellezza, pur essendo brutti noi, almeno io parlo di me, si colmi di bellezza il vostro cielo, vi benediciamo. Ecco, questa bellezza che deve essere sempre presente. Perché? Sapete bene che se amiamo siamo belli, se non amiamo siamo brutti. Perché sei così bella? Perché amo. Quando hanno chiesto alla Madonna, perché sei così bella? Perché amo. Perché l'amore vince tutto, l'amore è al di sopra di tutto, vince anche le nostre rughe, i nostri arrabbiamenti qua che ci abbiamo, vince, si può, uno è nato proprio brutto, vince anche quello, perché è l'amore, ma quell'amore, non l'amore come lo intendiamo noi o come lo vorremmo noi o addirittura molte volte come lo pretendiamo noi, quell'amore, l'amore del Figlio di Dio che ha dato se stesso per me, che ha dato tutto se stesso per me, non una parte sì e una parte no, o un poco sì e un poco no. Il più grande mortificato della faccia della terra è proprio l'uomo Cristo Gesù, colui che ha abbandonato il suo essere divino, il suo essere figlio di Dio, si è fatto in tutto simile a noi, tranne che nel peccato. In tutto simile a noi, se questa non è mortificazione, i padri dicevano è la kenosi di Dio, l'abbassamento. Ma l'abbassamento perché? È perché, ecco la mamma di cui parlava Giovanni Paolo prima, no? Dio è padre e madre. Perché la mamma cosa fa quando il bimbo è piccolo? Cosa fa? Mica dice allungati che ti devi, o sali sulla sedia o sullo scaletto perché devi arrivare fino a me. È la mamma che si abbassa fino al bambino per guardarlo negli occhi e per farsi guardare negli occhi. È così. Egli si è abbassato per guardarci negli occhi. E guardate che lo sguardo di Gesù, se voi ricordate dal Vangelo, è sempre uno sguardo d'amore, fissatolo, lo amò. E anche quando guarda Pietro, subito dopo il tradimento, durante il processo, ci dice il Vangelo che lo guardò, è stato uno sguardo d'amore. Perciò Pietro poi, Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene, per tre volte. Pietro, ma mia, Signore, tu sai tutto. Sai pure quello che ho combinato prima, no? Però sai che ti voglio bene. Pur avendo detto, no, non lo conosco, non so chi sia. Quante volte per non mortificare il nostro io, per non mortificarci anche umanamente, il rispetto umano, non lo conosco, non so chi sia. Non ci sono mai stato con lui. Beh, quando mai ha messa la domenica io? ma anche se fosse una malattia. Dico sempre, quando qualche volta, no? Facciamo i matrimoni, le prime comunioni, le esequie, sapete che quando c'è la messa nessuno risponde. Signore, sia con voi, il deserto. Allora dico, guardate, mettiamoci d'accordo, se voi state qui è per far sentire anche la vostra partecipazione, per quanto riguarda matrimoni e comunioni, non solo attraverso le buste, ma anche, ecco, farvi vedere che state qui, che ci siete. Allora rispondete alla messa, anche se molti di voi, io sono sempre positiva, no? Molti di voi vanno a messa la domenica, ma adesso per vergogna, per non far vedere, perché vi mettete scuorn che andate a messa la domenica, non rispondete. Oh, scuorn, state a mettere chi non ce l'ha a messa la domenica, no voi. Quindi rispondete alla messa. Non lo conosco, non so chi sia. Noi probabilmente, ecco, pensiamo, quando si tratta di testimoniare, no? Pensiamo alle grandi cose. Che ne so, a una predicazione oppure a un grande atto di fede da fare, bisogna testimoniare. Noi che siamo, soprattutto per quanto riguarda i laici, dice il Concilio, no? Devono essere il lievito, il sale, dice prima Gesù e poi dopo il Concilio, parlando della santità che è per tutti, e questo lo sappiamo, inutile che lo ripetiamo, dice devono essere proprio il lievito. E quindi bisogna evangelizzare nelle piccole cose, testimoniare nelle piccole cose. Caiva che camminano con la corona in gamba, poi dopo, semmai me la tengo anche quando pecco, che testimonianza ho dato? Fai solo chiacchiere, dice solo chiacchiere, non sei credibile, non siamo credibili. Questa bellezza che diceva un autore, diceva la bellezza salverà il mondo, la bellezza di Dio. Ma lui parlava della bellezza di Dio, non è che parlava di altro, parlava proprio della bellezza di Dio. Dice, ecco perché anche la cura, no, di determinate cose, la cura della casa di Dio, la cura delle celebrazioni, la cura nelle immagini, perché la bellezza quella che salverà il mondo, la bellezza di Dio, di fronte a tanta bruttezza che c'è nel mondo, a tanta negatività, a tanta mortificazione contraria. Quella è la mortificazione che dà tristezza, dove si mortifica l'uomo, dove si mortifica la dignità dell'uomo, la vita dell'uomo donata da Dio. Quella è mortificazione negativa. Pensate che la mortificazione, come lontano Dio dai nostri pensieri, o meglio noi come siamo lontani dai suoi pensieri, la mortificazione è quel mezzo potentissimo che il Signore ci dà per aiutarci a superare le tentazioni del male. Una volta queste cose al catechismo ce le insegnava, ce le dicevano, i padri spirituali le dicevano, no? Oggi guai a parlare di mortificazione, ma tu sei scemo. Guai a dire sarebbe meglio che, ma tu sei pazzo. Sarebbe già mortificare la propria volontà, ma questo non lo si vuole fare, non lo si fa. Se la mia coscienza sa che un certo oggetto, progetto o persona non deve essere desiderato perché questo desiderio è contrario al volere divino, alla legge di Dio, è contrario a Dio, la mortificazione mi aiuta a evitare di guardare, progettare, vagheggiare contorni e implicazioni, prometto di fuggire le occasioni prossime di peccato. Quante volte lo diciamo nell'atto di dolore, quante volte invece facciamo l'esatto contrario? Mi vado a mettere anima e corpo. La curiosità è del demonio. mangia, sarete simili a Dio. Quella è curiosità. Ti preoccupa, mangia, sarete simili a Dio. Allora eviterò che il mio sguardo si posi, che la mia mente si soffermi, ed eviterò sogni ad occhi aperti e pericolose fughe dalla realtà, perché poi alla fine questo è, sono fughe dalla realtà. Ci si abbandona al piacere di una fantasia senza briglia, pensando di poterla dominare in ogni momento. E poi ci si accorge che la si è lasciata andare così lontano che diventa arduo richiamarla. Anzi, si rischia di seguirla in quelle lontananze infide nelle quali la fantasia si è avventurata. I drogati. Cioè, la stessa cosa, è la droga del peccato, è la stessa cosa, non cambia. Ma io, ma sì, uno, due, ma sono capace di smettere quando voglio. Non è affatto vero. Non è affatto vero. È una falsità. Ma sì, ma io fino a questo punto posso arrivare. Dopo, tanto poi io sono capace di... Non è vero. Ci si abbandona al piacere di una fantasia senza briglie, guai a mettere le briglie. Oggi si dice che si mortifica la persona, si mortifica la personalità. C'è il plagio. Allora ci si abbandona al piacere di una fantasia senza briglia, pensando di poterla dominare in ogni momento. E poi questa è l'autosufficienza, sapete, questa è gente che può fare anche a meno di Dio, o meglio, pensa di poter fare a meno di Dio. E poi ci si accorge che la si è lasciata andare così lontano che diventa arduo richiamarla, anzi, nei casi più gravi, si rischia di seguirla in quelle lontananze infide nelle quali la fantasia si è avventurata. L'avventura diventa storia. E diventa storia senza ritorno. Ecco che il dominio della nostra vita, sfuggito alla volontà cosciente che vuole assoggettarsi a Dio, passa sotto l'imperio della carne incosciente e non dei valori che noi avevamo scelto e volevamo perseguire. Non c'è nulla da fare, la volontà cosciente vuole assoggettarsi a Dio perché appartiene a Dio. Il nostro cuore, dice Sant'Agostino, è inquieto fino a quando non riposa in te, che non vuol dire fino a quando non muore, ma fino a quando, ecco, quest'anima e questo cuore non hanno trovato la piena realizzazione in Lui. Passa sotto l'imperio. Vogliamo essere liberi. Pretendiamo di essere liberi e invece diventiamo schiavi. Cioè, siamo coscienti, no? Di voler essere liberi. Percorriamo una strada che noi pensiamo di libertà e invece diventiamo schiavi. Passa sotto l'imperio della carne incosciente. Attenzione, quando parla di carne incosciente, per carità, non pensiamo solo e unicamente a determinato tipo di peccati o di cose, eh? Non è solo quello, non è solo quello, è tutto quello che avvolge. Anche San Giovanni, no? Parla di carne, ma non è che è solo i peccati contro il sesto comandamento, attenzione, ma è tutto ciò che viene a mettersi contro Dio, viene a cozzare contro Dio, perché altrimenti tutti quanti pensano, vabbè, quello è il peccato più grave, cosa che non è vera, quello è il peccato più grave, allora noi dobbiamo stare attenti a non fare quel peccato, siamo a posto. E ritorniamo al punto di prima, fino a qui posso arrivare, più avanti no. No, non è questo il modo di agire di Dio, non è questo il modo in cui il Signore vuole essere amato. Questo non è amore, questo è calcolo, è interesse. Io posso, poi però se vado più in qua, c'è qualcosa. No. Ecco allora che la mortificazione degli occhi e della mente, ricordate quando a noi ci parlavano di mortificazione degli occhi, no? Ma Gesù ne parla, non è che noi ci parlavano i catechisti perché l'avevano inventata loro, è Gesù che ne parla. Signore, quando è che anche il solo desiderare, dice. Ecco allora che la mortificazione degli occhi e della mente, le briglie strette alla fantasia vengono in nostro soccorso per impedire che il nostro cuore sia diviso e perda il bene dell'unità. Al Signore dobbiamo dare un cuore indiviso, non un cuore a pezzetti. Una parola che ho imparato qualche mese fa: non possiamo dare un cuore parcelloso, cioè a parti, a pezzetti, a un po' alla volta, o un pezzo sì e un pezzo no, o questa zona del cuore te la do, quest'altra zona no, che appartiene a qualcos'altro, a qualcun altro. Vedete, fino a quando appartiene a qualcun altro, ancora, ma il peggio è quando appartiene a qualcos'altro. Ci leghiamo alle cose, alle creature, alle situazioni, ai nostri modi di vedere le cose, no? Per cui o si fa così o non è così, non va bene, non viene da Dio. Vengono in nostro soccorso le briglie strette alla fantasia. Vengono in nostro soccorso per impedire che il nostro cuore sia diviso e perda il bene dell'unità. Tutto questo per il trionfo del divin volere, tutto questo per il trionfo della divina volontà nella mia vita, perché per trionfare nel mondo deve necessariamente trionfare prima innanzitutto nella mia vita. E io sono anche così, ecco, mezzo di questo trionfo. Diceva la Madonna a Suor Lucia, quando gli parlava del trionfo del cuore immacolato di Maria, tra qualche giorno avremo, ecco, l'ultima delle apparizioni di Fatima, no? Ricorderemo a ottobre con il miracolo del sole. E diceva proprio questo, diceva: non aspettare che il trionfo del cuore immacolato di Maria avvenga prima nelle alte sfere. Inizia tu. Non aspettare l'invito dalle alte sfere o l'esempio dalle alte sfere. Da te deve iniziare personalmente. Ed è così questo trionfo della divina volontà, che non attende altro che trionfare, ma che trionfare nella mia vita, non di quello che mi sta a fianco, nella mia vita. E allora, quando comincio a trionfare nella mia vita, potrò cominciare a parlarne. E preghiamo insieme. Signore, che non smetti di dare luce alla nostra mente e di scaldare il nostro cuore con la tua parola di oggi e di sempre, e ci fai sentire vegliati e accompagnati da presso dal tuo fedelissimo amore. Fa che accogliamo con gratitudine immensa il tuo consiglio e seguiamo con te le tue vie che portano al compimento che ogni giorno invochiamo nella tua santissima volontà. E così sia. Devo dare solo la benedizione.